In diretta con Sportiva, con grande piacere, procuratore, grande uomo di calcio, Andrea D'Amico, ben ritrovato a Sportiva, buon pomeriggio.
Buongiorno anche a voi.
Allora, in realtà avevamo altri temi in scaletta, poi ci arriviamo, però a questo punto posso chiederti proprio una battuta al volo, una reazione da uomo di calcio su questa notizia, insomma, che è molto spiacevole, pensando a Tonali, che peraltro è, o posso dire sarebbe, un ottimo giocatore del nostro calcio.
Un disastro, perché comunque non solo per lui, ma per la gravità della situazione, perché questo fa capire che è veramente un problema difficile da vincere. Non è che uno colpito dalla ludopatia poi improvvisamente entri in terapia e guarisca automaticamente, però questi ragazzi sono dei professionisti seri, vengono pagati per molti molti milioni di euro ed è incredibile che si rovinino la carriera così. Naturalmente a livello umano mi dispiace molto, ma il sistema non può permettere che ci siano queste situazioni. E d'altra parte dico, va rivista anche la contrattualistica a livello internazionale, perché il Newcastle ha pagato svariati milioni di euro al Milan e secondo me
80 milioni, 8 milioni l'anno di ingaggio, sono queste le cifre.
Una clausola contrattuale che tuteli l'acquirente nei confronti di un'eventuale squalifica avvenuta per fatti che sono riconducibili al periodo precedente. E quando era tesserato con un'altra squadra, perché se io pago e poi non posso usare il giocatore per una squalifica per fatti che ha fatto, appunto, ha creato quando era tesserato per un'altra squadra, deve esserci una salvaguardia anche a livello contrattuale. Che dire, purtroppo questa cosa è stata una bomba, ma questi ragazzi hanno questi problemi e devo dire sono stati anche graziati dalla giustizia sportiva, perché il regolamento dice che se tu praticamente patteggi prima che venga aperto il procedimento sportivo hai diritto al 50% di sconto, successivamente hai diritto al 30% di sconto, ma di fatto lì il procedimento l'aveva già aperto la magistratura ordinaria, che avrebbe dovuto trasmettere già d'ufficio gli atti della procura sportiva, di conseguenza il procedimento era già aperto. Ciò nonostante è veramente una tegola gravissima sulla testa di Tonali.
Tra l'altro, una specifica dal punto di vista delle date, per dare un'ulteriore informazione ai nostri ascoltatori, la situazione di Tonali era cominciata, ricorderete, a livello di squalifica, di sanzione, i 18 mesi decisi dopo aver patteggiato, tra l'altro, con la giustizia sportiva italiana. Il 27 di ottobre la federazione inglese gli muove accuse per 50 giocate che vanno nel periodo dal 12 agosto al 12 di ottobre, quindi in pratica lui è chiaramente sarà passato a luglio al Newcastle dal Milan, sono giocate che evidentemente ha continuato a fare prima che emergesse, eccolo, poi l'inchiesta, e quello che poi l'ha portato a patteggiare la propria pena, quindi questo è un dato.
Ma questi ragazzi hanno un entourage anche così importante che sanno benissimo che non possono fare queste cose, certo. Il problema è che invece, avendo queste patologie, purtroppo non possono essere sorvegliati 24 ore su 24, e potendo farsi queste scommesse sia al telefono sia anche in internet, e purtroppo loro devono essere responsabili di quello che fanno, e purtroppo sanno che non possono scommettere, anche se sappiamo tutti che ormai sono tutti bombardati da messaggi subliminali anche espliciti che invitano a scommettere, perché ormai il betting ha sostituito quello che una volta era l'apporto di sponsor della Philip Morris, delle sigarette e tutto. E non a caso anche c'è stato il decreto dignità di Conte, presidente del Consiglio, e che aveva impedito appunto la pubblicità delle società di betting. E adesso cosa hanno fatto? Hanno cambiato nome, si chiama Info Betting, come se adesso ti dessero delle previsioni o dei consigli. Però noi, tutti questi ragazzi sono bombardati, e questo poi diventa veramente un cancro a livello psicologico.
Sì, questo anche perché il decreto dignità prevede che l'effetto comparazione delle quote, così viene chiamato, è una cosa prevista dal decreto, poi appunto si è evoluta, diciamo, nella direzione che citava giustamente D'Amico rispetto alle sponsorizzazioni classiche, che tra l'altro sta ben, no, Andrea, il calcio stesso, dal presidente di Lega Serie A in giù, sono andati spesso a chiedere di poter riabilitare, proprio perché quelle risorse sono sparite anche dalle sponsorizzazioni con i club.
Insomma, sai, da un certo punto di vista bisogna fare una scelta di campo. Purtroppo, per tutelare il business collettivo del mondo del calcio e per mantenere la sua credibilità, bisogna impedire ai tesserati di scommettere, e di scommettere in maniera diretta o indiretta, perché tante volte si sente dire: ma io non ho scommesso, ma magari fanno la telefonata all'amico che va a scommettere per loro, quindi è comunque una scommessa riconducibile a loro. Purtroppo questo è un lusso che da una parte il calcio ha bisogno dello sponsor, delle scommesse, perché comunque rimpingua le casse, dall'altra parte i professionisti devono sapere che, come hanno una normativa antidoping, hanno una normativa anti-betting, e di conseguenza se sbagliano è giusto che paghino, perché comunque non può essere minata la credibilità del mondo del calcio a livello collettivo. È un po' però tragicomico, perché è come se che ti posso dire, Adamo ed Eva facessero la pubblicità di un consorzio di mail della Val di Non, e poi in realtà loro non possono mangiarle, difatti
sono allergici, esatto.
L'Inter e tante altre squadre hanno addirittura sulla maglia il nome dello sponsor dell'info betting, come si chiama adesso. Purtroppo questo è un cancro della nostra società.
Andrea D'Amico in diretta con noi a Radio Sportiva. Avremmo voluto parlare anche di calcio al mercato, di panchine e di quant'altro, però allora, siccome poi i temi sono tanti in scaletta, anzitutto anche un passaggio, qualcuno sarà anche un po' annoiato per quello che è successo su Acerbi Juan Jesus, che idea diciamo ti sei fatto su questa vicenda?
Ma un'idea giuridica molto chiara. A livello giuridico, io ho una formazione giuridica e quindi ho una mentalità giuridica chiarissima, che in mancanza di prove non può essere accusato, non può essere
condannato.
Considerato colpevole, condannato nessuno. E qui non ci sono prove, perché è una notizia del relato, per così dire, dove un giocatore dice all'arbitro: guarda che questo mi ha detto negro, sei uno sporco negro, qualsiasi cosa, e però purtroppo non l'ha sentito né l'arbitro, non l'ha sentito i compagni, non ha avuto un risalto mediatico, perché comunque le televisioni non l'hanno percepito, il pubblico men che meno, di conseguenza è quella che si dice un'informazione del relato. E purtroppo non poteva far altro, a mio avviso, giuridicamente, che assolvere Acerbi. Mi dispiace, perché ormai i processi si fanno a livello sommario sui giornali, in televisione, prima che nelle aule giuridiche o sportive, e quindi anche il fatto che lui sia stato escluso dalla nazionale era come dargli una colpa senza appello subito. A mio avviso la nazionale, e soprattutto Spalletti, dopo aver parlato con lui, non doveva mandarlo via dalla nazionale, doveva aspettare il giudizio poi degli inquirenti sportivi e poi del giudice, perché se tu mandi via uno della nazionale, di fronte all'opinione pubblica è come se fosse già colpevole. A questo punto dico, qui non si tratta di essere tifosi del Napoli o dell'Inter, senza entrare nel merito sull'accezione ingiuriosa della parola, se negro può essere considerato un insulto, cosa che magari negli anni 70-80 non era, ma purtroppo manca la prova. E guarda, per fare un parallelismo giuridico, è la stessa cosa delle plusvalenze fittizie. Hanno aperto le indagini su tutte le squadre, è stato considerato colpevole, punita solo la Juventus. Perché? Perché mentre per la Juventus la magistratura, avendo aperto un'indagine penale, aveva le intercettazioni che davano un elemento soggettivo del reato sportivo, cioè che le plusvalenze lì erano state fatte soltanto per alterare i bilanci della società, anche se la presunzione era tale anche per le altre squadre, mancando il dato probatorio, a quel punto lì le altre squadre non hanno potuto essere considerate colpevoli. Il parallelismo si lega perfettamente anche col dispositivo della sentenza del caso Acerbi, perché anche se il giudice dice che si può intendere che c'è stato qualcosa di che può tendere all'ingiurioso, non c'è la prova, e quindi il dato effettuale è assolutamente quello della soluzione.
E allora, grazie davvero Andrea D'Amico sulle panchine, torniamo poi i prossimi giorni, facciamo così, ci risentiamo ancora.
Grazie a voi.
Ok, grazie.
Buona
davvero,
giornata,
un saluto.
Grazie. Un saluto.